vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Tre minuti primi, bentrovati, bentrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Ottantasette punto nove in modulazione di frequenza. Salutiamo il sabato e il villaggio che ci ha appena salutati. E apprestiamoci ad un'altra puntata delle dita nella presa, trasmissione di approfondimento tecnologico che va in onda su Radio Onda Rossa una domenica ogni due, tipicamente quelle in cui siamo più arrivati,
le domeniche dispari. E infatti siamo appena arrivati a Roma dopo due giorni a Firenze, due giorni di un festival che era un warm up del percorso Hack Meeting, di cui questa radio in qualche modo è legata, fa parte, sicuramente questa trasmissione è legata a doppio filo con il percorso Hack Meeting, e quindi salutiamo tutti i compagni e le compagne di Brugoli e Merletti del Next Emerson di Firenze per questi due giorni di follia e cavi elettrici.
Un festival a cui sicuramente avremmo potuto anche dare spazio in trasmissione, ma naturalmente ci siamo dimenticati. Allora diamo i nostri contatti, lo 06 49 17 50 è il numero per chi ci volesse telefonare per intervenire in diretta o anche per commentare con noi in privato. Lasciatemi fuori per un... E di cose private parleremo molto oggi. Ma rossa non si può più. Ondarossa.info è il sito web, ondarossa@ondarossa.info le mail della radio, le dita nella presa @ondarossa.info le mail di questa trasmissione che potete ascoltare dalle 9 alle 10 di una domenica sì e una no, oppure trovate le repliche sul sito della radio andando su palinsesto, cliccate su domenica e lì ci trovate.
Questa sera quindi ci concentreremo su un libello intitolato Guida all'autodifesa digitale, che è stato edito da boom.org, che è una realtà francese che si occupa di free software, libertà digitali, e offre dei servizi su cui si poggiano molti compagni e compagne francesi per le loro lotte locali, insomma un po' come quello che è qui in Italia Autistici Inventati.
E una guida che da tempo ci era sembrata molto interessante, perché di cosa si tratta? Di una guida di autodifesa digitale, di quel genere di guide che ogni tanto gli attivisti, che gli piace anche smanettare, producono. sono e che contiene consigli pratici ovviamente per tutelare la riservatezza dei propri dati, delle proprie conversazioni, consigli su come utilizzare gli strumenti tecnologici, ma e che diciamo sta in questo solco, ma anche con delle sue peculiarità non da poco, e alcune, devo dire, insomma, ne parleremo in questa trasmissione, ci hanno colpito positivamente. Credo di poter iniziare dalla più impressionante dall'inizio, che è il numero di pagine.
Sì, la vastità certamente è una delle qualità di questa guida, che vedremo, diciamo, si preoccupa in qualche modo non solo di dare dei consigli preconfezionati, delle dritte in qualche modo, piuttosto cerca di costruire nella mente di chi legge un prospetto abbastanza ampio di quella che è oggi la realtà informatica, informandolo di quali sono i rischi, di quali sono i pericoli e o i vantaggi dell'utilizzo di questo strumento piuttosto di quell'altro. Diciamo che rispetto a molte altre guide che cercano la sintesi, cercano proprio la brevità di utilizzo, quindi insomma una guida che può essere consultabile, che permetta a tutti e a tutte di avere un'idea più o meno di cosa stia accadendo e quindi poi di mettere in pratica, magari indicando quali sono gli strumenti più recenti, più aggiornati, questa guida quello che si propone è proprio di dare un'idea, un'informazione complessiva di quello che è il mondo del web, di quali sono i pericoli appunto che si nascondono dietro a esso. E infatti diciamo che tra poco chiameremo chiameremo una delle due compagne che hanno tradotto questa guida, perché questa guida era in francese e invece ora ce la troviamo comodamente tra le mani in uno stampato in italiano.
Sì, una produzione quindi decisamente più fruibile per chi, come me ad esempio, non capisce una parola di francese. Tutti dicono che è semplice per gli italofoni, io non ci capisco nulla, e lo troveremo però in un formato ben più ridotto. Se la guida originale consiste di due tomi, ognuno di più di 200 pagine, se non vado errato, ma comunque su quell'ordine di grandezza, questa volta abbiamo un opuscolino in mano che credo sia di una trentina di pagine al massimo, sì, giù di lì più o meno, e che evidentemente quindi non riassume 500 pagine in 30 pagine, ma ne traduce solo una parte. Si tratta quindi di una prima uscita ed evidentemente ce ne saranno altre, o almeno così speriamo.
E sì, questa prima uscita in particolare si occupa proprio di introdurre il tema. Abbiamo detto che lo spirito della guida non è quello di dare una soluzione preconfezionata, ma è quello di partire dalle basi per costruire in chi legge una visione più ampia del problema. E quali sono le basi dell'informatica se non proprio l'hardware? E infatti proprio dall'hardware parte questo piccolo libricino, queste 40 pagine, in cui si spiega dettagliatamente ad esempio come è fatto dentro un computer, quali sono i componenti, che cosa vuol dire copiare un bit di memoria e tutte, diciamo, quel tipo di informazioni a cui noi non siamo abituati a occuparci, noi non siamo abituati di preoccuparci di questo se pensiamo alla sicurezza informatica. Tant'è che pensare a sicurezza informatica spesso equivale al web, quindi equivale a che cosa sto facendo sul web, quali siti visito e oppure come proteggere la mia chat attraverso la crittografia. Ma io sono abbastanza sicuro che quando si parlerà di crittografia ci sarà un intero capitolo dedicato a, insomma, la teoria della crittografia.
È così, perché le mie modeste nozioni di francese mi sono bastate per leggere quantomeno l'indice e dedurre che le parole tipo crittografia e quelle proprio semplici da tradurre le riconosco, e quindi sì, c'è un capitolo dedicato alla crittografia. E quindi vediamo che di questa guida interessante, almeno secondo noi, è anzitutto il metodo, un metodo che vuole non tanto arrivare in fretta alle conclusioni, ma sottolineare l'idea che comunque per capire le tecnologie e usarle noi invece di esserne usati, evidentemente è necessario un impegno di pratica, un impegno anche della buona volontà di leggersi alcune pagine, perché le ricette semplificate possono essere meglio di niente, ma non forniscono un'autonomia dal problema della tecnologia in quanto tale, che è il fatto che è qualcosa di molto grande, in realtà molto complesso, che viene forzatamente semplificata, e questo permette anche un certo ingombro nelle nostre vite, e questo non è male di per sé, ma è male se poi non abbiamo le capacità di districarci in questa complessità, e per districarci è necessario anche un po' di cose da imparare.
E soprattutto prendersi il tempo. Infatti, proprio leggendo le prime tre righe di questo capitoletto intitolato Prendersi il tempo per capire, cito: i software semplici da utilizzare muoiono dalla voglia di sostituirsi al nostro cervello. Se ci consentono un utilizzo facile dell'informatica, ci privano anche delle decisioni sui frammenti di vita che gli affidiamo. E perché è proprio di questo che si parla, proprio di frammenti di vita, infatti vedremo poi con la compagna che intervisteremo di capire meglio perché c'è anche questo spostamento di linguaggio da sicurezza a tutela dei frammenti di vita, cioè insomma non volevo bruciare la parola che introdurremo poi, ma proprio di frammenti di vita si parla perché in fondo quello che noi andiamo a proteggere non è tanto un'informazione diciamo fondamentale, spesso nelle nostre vite non abbiamo il top secret, non abbiamo delle cose che nessuno deve per nessuna ragione sapere, forse a volte basta che magari o i nostri genitori debbano non saperla, o forse debba non saperla il nostro datore di lavoro, o forse non i nostri amici più stretti perché le abbiamo fatto una magagna. Insomma, a volte ci rendiamo conto che quello che dobbiamo tutelare sono delle informazioni che in sé non hanno un valore, ma hanno la possibilità di renderci ricattabili e vulnerabili rispetto all'opinione di altre persone riguardo a noi.
Quindi è anche interessante questa considerazione, non del tutto nuova, ma comunque importante da ribadire, che è quella che quando parliamo di sicurezza informatica parliamo di una scienza, se così vogliamo definirla, un po' meno di una scienza, ma sicuramente più di una serie di rituali, che ha in genere come paradigma quello della proprietà privata, cioè del dato da proteggere. Il lucchetto è tipicamente il simbolo, no, della conversazione cifrata, ma il lucchetto in genere è una cosa con cui tu chiudi un posto dove c'è qualcosa di prezioso economicamente. C'è poi naturalmente anche il lucchetto del diario segreto, in cui naturalmente non ci sono, almeno spesso non ci sono, degli appunti per un grande libro, eppure ci sono delle cose che è bene che rimangano private, benché non abbiano nessun valore e in realtà nessuno ha un gran motivo di rubarle, sì, le frasi in un diario segreto.
Probabilmente se qualcuno dovesse poi leggere questo diario non avrebbe molto insomma da sottrarci proprio alle nostre possibilità, né economiche né di libertà. Insomma, alla fine spesso succede che abbiamo un gran segreto, lo teniamo e poi viene fuori che questo segreto era un segreto di Pulcinella e ci rendiamo conto che un problema non sussiste. Il problema sussiste quando questi segreti che accumuliamo, cioè anzi che noi cerchiamo di mantenere, vengono accumulati da altre persone che al posto nostro possono ricostruire il nostro percorso di vita, magari cercando di mettere dei tasselli, quindi piccoli mattoncini della nostra vita, e avere una pagina con scritti tutti i nostri affari. Questo senza dubbio ci rende più vulnerabili alle loro intenzioni e in qualche modo ci rende anche diciamo più soggetti a essere controllati, perché quando siamo diciamo allo scoperto, quando siamo forse nudi, siamo più soggetti a rispettare la volontà degli altri, perché gli altri sanno cosa è che ci solletica. Boh, forse questo paragone non è esatto, cercheremo di approfondirlo meglio dopo la conversazione.
Un'ultima cosa che volevo dire prima dello stacco musicale riguardava di nuovo, a partire da questo elemento anche estetico, della vastità dell'opera, quindi del fatto che ci sono due tomi, del modo in cui sono scanditi i due tomi. Cioè il primo tomo è riservato a tutto ciò che riguarda l'essere offline, e come dicono abbastanza scherzosamente nel testo, dice tutto quello che riguarda un computer quando non è connesso alla rete, ovvero sia tutto quello che riguarda un computer prima che esso sia connesso, nel senso che è quasi ovvio, benché in teoria non lo sarebbe, ma in pratica noi tenderemo a connettere il nostro computer. C'è però qualcosa che vale sia quando un computer è online sia quando è offline, e per amor di semplicità è ben iniziare dalla parte offline, in cui, come dire, le bocce in movimento sono un po' di meno, il sistema è leggermente più semplice da capire prima di arrivare alla parte online. Ecco, quindi vedete che la prima metà della guida, e appunto non parliamo di 10 pagine ma parliamo di molte di più, è una parte dedicata a un qualcosa che a volte persino sfugge alla definizione di sicurezza informatica o riservatezza o cose del genere. Quando parliamo di sicurezza informatica, per almeno il discorso mainstream, ma non solo, si pensa spesso all'hacker, figura fantomatica usata in modo improprio o quantomeno che non ci piace, ma comunque a un qualcuno che da lontano, tramite internet, tramite il telefono, tramite il tubo del gas, alla fine arriva sul tuo computer e ti ruba tutto, ti copia delle cose, ti cancella i file, te li cripta. O cose del genere. Quindi è un qualcosa che avviene da remoto, nella telematica, no? Cioè, qualcosa che avviene a distanza, come ci dice la parola. Eppure è importante quantomeno capire, prima ancora di capire cos'è internet e che cosa anche che cosa non è internet, è importante capire che cos'è, avviene anzitutto nel nostro computer, anche senza che esso venga connesso ad internet. E quindi questa guida, che uscirà per parti, un po' di capitoli alla volta, inizia proprio con l'affrontare la parte offline, la prima parte dedicata all'hardware, ma ce ne saranno anche parecchie altre in cui pian piano emergerà, in realtà già da questa guida emerge, come anche aspetti che apparentemente non hanno implicazioni di sicurezza, come quelle legate all'hardware, che ovvero al mero metallo, cioè a oggetti che puoi prendere a calci, che è la definizione che io preferisco di hardware, no? Comparato con il software, che invece è tutto ciò contro cui puoi al massimo imprecare, ma che non puoi prendere a calci. E allora anche l'hardware ha implicazioni di sicurezza. Questo sembra evidente quando parliamo di una porta, cioè è evidente che se casa tua ha una porta che si tiene in piedi con un cardine solo e la serratura l'hai pagata a 2 euro ed è tutta rotta, è chiaro che può entrare chiunque. Potrebbe sembrarci non altrettanto evidente che un computer deve parte della sua sicurezza anche all'hardware con cui è stato fatto. Questo a volte noi tendiamo a sottovalutarlo, io credo perché abbiamo ormai introiettato una mentalità in cui ci astraiamo sempre di più dalle cose fisiche, parlando invece di un'informatica sempre più immateriale. Mi sa che mi sono allargato troppo.
Anzi io volevo rilanciare, andando quasi a portare due esempi di quanto poi questo hardware sia rilevante. Uno è per esempio per quello che riguarda insomma, e poi in realtà l'esempio è solo uno, il focus è solo uno, è sul fatto che il nostro hardware che spesso utilizziamo è in qualche modo molto legato alle case produttrici, ovvero nella condizione in cui viviamo oggi l'hardware è fondamentalmente un monopolio di pochissimi produttori, soprattutto se pensiamo ai processori, che sono le unità che proprio compiono le operazioni all'interno delle macchine che utilizziamo. Queste sono praticamente sono prodotti praticamente solo da uno o due produttori, diciamo che uno è quello dominante nel mercato. E è normale che nel momento in cui questo produttore fa delle scelte, ad esempio di inserire all'interno del tuo computer un altro, insomma, all'interno del tuo processore un firmware che esegua operazioni, che può parlare direttamente con l'esterno a prescindere dalle volontà del tuo computer, è normale che in questo caso abbiamo...
Cioè dalle volontà tue, diciamo.
Sì, dalle volontà tue, esatto, no?
Ho detto tuo computer perché stai assumendo che il computer rispecchiasse la tua volontà.
Sì,
in realtà
è qui. Perché io e il mio computer parliamo molto la sera
e vi volete molto bene.
D'accordo. Quindi, insomma, se il firmware, che è appunto il software proprietario, quindi firmato, il firmware che gira sul tuo computer può essere comandato dall'esterno e può far eseguire al tuo processore delle operazioni a cui tu non vuoi, insomma, che tu proprio non vuoi, queste operazioni potrebbero essere, tra le altre cose, copiare dei bit di informazioni e inviarli da un'altra parte.
È un po' l'angioletto, no, cattivo sulle spalle del tuo processore, quello che risponde alla tua volontà. Ecco, interessante, in effetti anche questa parte che tu hai detto, cioè che potrebbe copiare dei bit da un'altra parte, e ho trovato molto bella una parte della guida in cui ne ha fatto uno spunto per dare un'idea del perché diciamo l'insicurezza informatica, sempre di rimanere a un lessico che cercheremo pian piano di smontare, è così dietro l'angolo, ovvero il fatto che l'informazione tende facilmente ad essere copiata altrove. E loro danno un motivo molto hardware, cioè dicono per un computer copiare un pezzo di informazione da un'altra parte è qualcosa di immediato e che consuma roba dell'ordine dei microwatt. Insomma, inezie, è cosa trascurabile. E siccome una cosa è semplice, che quella cosa c'è una certa possibilità che avverrà. Adesso mi sa che non ritroviamo la pagina, o sì?
Sì, Dice proprio: nel mondo digitale copiare un'informazione costa solo qualche microwatt, ovvero poca roba. È importante quindi capire questa cosa se vogliamo limitare l'accesso a delle informazioni. Ovvero, bisogna molto semplicemente considerare che se mettiamo un'informazione sul computer, dobbiamo accettare che questa informazione possa semplicemente sfuggirci di mano.
E io con questo direi di mettere un po' di musica e torniamo dopo con una telefonata, con una corrispondenza.
Allora, io innanzitutto mi voglio scusare con i nostri ascoltatori perché ho detto una cappella, come a volte mi capita, e insomma volevamo sottolineare che firmware non vuol dire che è firmato e quindi è proprietario, ma vuol dire che è, a differenza del software normale che è insomma propenso ad andare e venire, può essere cambiato con semplicità, invece il firmware è in generale firm, quindi fermo, cerca, cioè è molto vicino all'hardware perché è una via di mezzo in qualche modo, cioè è scritto in codice, però tende a essere installato dalla casa produttrice dell'hardware e poi a non essere più rimosso.
Ora non dire tutti quanti lo sapevo, io infatti già stavo a rosicare che non è vero. Però ci dobbiamo riscusare di nuovo perché abbiamo annunciato una corrispondenza che dobbiamo invece rinviare di qualche minuto, e per motivi strettamente tecnici. Allora, nel frattempo vi diamo invece una pillola che avremmo voluto darvi in chiusura e invece ve la diamo adesso. E la pillola riguarda questa, una delle tantissime, per la verità, vulnerabilità di sicurezza. Quindi cambiamo un po' ambiente e ci spostiamo su un ambiente che potremmo definire più enterprise o più industriale, e che però poi in pratica hanno degli impatti molto vasti. Perché di cosa parliamo? Parliamo di Drupal. Che cos'è Drupal? Drupal è un
cammello.
Cosa c'entra il cammello?
Drupal è il nome di un cammello.
Ma è un cammello tuo?
No, un cammello che ho incontrato una volta che ero nel deserto.
Ho capito. Ci racconterai di queste tue esperienze mistiche, spero anche più approfonditamente.
Io comunque sto lavorando per avere un angolo, proprio la pillola delle barzellette informatiche. Quindi se siete d'accordo inviate delle mail a ledita nella presa@ondarossa.info e scrivete sì barzellette in oggetto.
E poi te le mandiamo, ma com'è, tipo quella che tu chiami SMS e poi te ne sono tanti SMS con l'oroscopo che li paghi 1 miliardo.
E... sì, barzellette.
Allora, a parte le barzellette, di cui in effetti ci sarebbe un gran bisogno, parlavamo quindi di questo Drupal, che è un gestore di siti. Magari qualcuno può aver sentito di nome WordPress, che è un coso che ti fa alla fine il blog, e Drupal è una roba del genere per siti un pochino più complessi, molto usato, uno dei più usati nel mondo. E qual è il problema con i siti web? I siti web hanno un po' tutto il software, però i siti web un sacco hanno spesso dei problemi di sicurezza, tant'è che l'aggiornamento ormai è diventato una cosa davvero importante da seguire se tieni alla sicurezza di un sito, perché altrimenti non c'è modo, non è che lo installi e quello è sicuro perché l'hanno fatto bene e stai tutelato per sempre. L'aggiornamento diventa importante. Ecco, quindi escono periodicamente degli avvisi di bug scoperti che la nuova versione corregge, e questo avviene di continuo. L'ultimo bug che però hanno scoperto, o meglio l'ultimo di una certa gravità, è stato così importante da essere chiamato Drupalgeddon, con un riferimento alla parola Armageddon, cioè fine del mondo. E però poi in realtà si sono resi conto che c'era già stato un Drupalgeddon tipo 3 mesi prima, e quindi questa era Drupalgeddon 2
e senza Bruce Willis,
la vendetta. E ecco, già il fatto, no, che questi Geddon, bisogna sempre inventarci un nome meglio per l'ultima cosa catastrofica, ci lascia un po' intendere di cosa parliamo. Di quando parliamo di sicurezza, di niente, sta sicurezza non ce la dà nessuno. Questo però Drupalgeddon 2 c'è da dire che era parecchio più potente del Drupalgeddon 1, tanto che permetteva perché uno si potrebbe chiedere, vabbè, ma quando tu attacchi un sito, poi che te ne fai? Per esempio, se tu attacchi un sito che magari ha informazioni private, ok, le password, magari i nomi di chi ci scrive sopra, va bene, ma per esempio se un sito è un sito di informazione e quando tu l'hai bucato, che fai? Magari puoi cambiare le informazioni, però non è che ottieni niente di che. Si spera che chi gestisce il sito ha un backup del mese precedente, tu le cambi un giorno, lui se ne accorge, rimette tutto a posto e la questione è risolta. E però così non è divertente. Invece quindi che cosa fanno alcuni gruppi che, diciamo, che campano facendo attacchi a servizi web?
I pirati quelli cattivi,
che è veramente un modo di catalogarli che non ci piace, ma che ci aiuterà in questa esposizione. Che fanno una grande scansione a caso, cioè dicono, ma se c'è una vulnerabilità, che c'erano un sacco di siti, tipo il 3% dei siti nel mondo, allora se io a caso pesco tipo 30.000 siti e li faccio esaminare ad un programmino, ma quello sicuro, cioè statisticamente me ne troverà un centinaio che sono vulnerabili, e se ne trovo un centinaio che hanno questo problema, io su un centinaio di server posso farci delle cose. E che ci faccio? L'ultima moda che si fa in questi casi, quando la vulnerabilità è abbastanza grande, è che tu sul server in realtà non tocchi niente dei dati originali, cioè non gli rubi le password, non gli cancelli gli articoli, non fai niente, però gli installi sopra un programmino che scava i bitcoin. Probabilmente li scaverà in realtà molto piano, perché su un server web non potrai avere grandi risorse a disposizione per motivi che non spiegheremo, però se lo fai su un sacco di server, proprio tanti, migliaia, e comunque tanto non è che sono tuoi, quindi che te ne frega se vanno piano, cioè, è comunque tutto gratis, allora ti puoi fare un po' di soldi in questa maniera. E oppure che cos'altro puoi farci con tanti server che a questo punto,
cioè,
sono...
traduco perché forse è saltato un passaggio, sì. E praticamente tu metti questo programma, il programma appunto mina Bitcoin, ovvero svolge conti sul server e poi indirizza il resoconto di questo svolgere dei conti a un certo indirizzo che è il tuo e che quindi i soldi te li tieni tu. Ecco, questa era la traduzione in parole semplici.
Già, sì, è corretto quello che hai detto, assolutamente, perché in effetti qui quindi passiamo dal dire di chi è un server quando lo controlla, cioè tu credevi di controllarlo, però non lo controlli del tutto, cioè siete in due che lo state abitando e non è detto nemmeno che tu ti sei accorto che c'è un'altra persona, un altro soggetto che cerca di controllare quel server e che quindi fa delle cose al posto tuo. L'altra grande idea per farci i soldi è invece fare le botnet, cioè tu che cos'è che fai? Tu quei computer li controlli per fare attacchi a poi altri computer. E perché mai dovresti fare attacchi ad altri computer? Cioè chi te la fa fare? Perché hai così tanti nemici? Non hai così tanti nemici, però metti che uno ha un nemico che ha un sito e lui vuole fare che quel sito diventa irraggiungibile, per esempio perché dice delle opinioni che secondo lui sono sbagliate e nessuno dovrebbe mai leggerle nel mondo.
Tipo, che ne so, Putin, Trump, vari altri presidenti del mondo, vari altri dittatori, gente così, altre aziende.
Tutta gente comunque lontana da noi, perché tutti quelli cattivi sono sempre molto lontani.
Hai ragione, forse anche qualcuno dei nostri
anche
vicini.
Anche un po' più vicino, se me lo possiamo trovare, qualcuno che fa cose del genere. E tu che fai? Tu hai un nemico, vorresti che il suo sito non fosse più visibile? Tu vai da un tipo che ha una botnet che si è installata in questi modi qui, cioè tipicamente bucando dei blog che non sono ben mantenuti, e gli dai un sacco di soldi. E lui al posto tuo ti attaccherà il sito che tu gli dici per quanto tempo vi siete messi d'accordo, ok? E quindi questo diventa un business. Ora, in questa situazione la vulnerabilità di cui vi sto parlando è particolarmente una cosa incredibile rispetto al solito? No, non proprio, c'è uno dei tanti piccoli scossoni che avviene in questo settore, non è niente che farà la storia dell'informatica, però è un altro di questi picchi. Ne ho parlato in particolare perché mi ha sfiorato da particolarmente vicino, cioè l'ho schivata, però l'ho schivata di poco. E quindi diciamo mi sembrava interessante parlarne così come esempio, però sempre sottolineando che questo genere di meccanismi in realtà avviene in continuazione.
Eh sì, e quindi questi meccanismi avvengono in continuazione e internet fa schifo, cioè internet è un posto pieno di gente che guarda, che in realtà è proprio questo un pochettino il problema. Che spesso non è che dobbiamo avere un nemico, non è che dobbiamo avere qualcuno di cui temere per voler essere interessati a mettere al sicuro le nostre informazioni. Viviamo in un contesto planetario in cui, diciamo, tutti sono accessibili in qualche modo e spesso, insomma, anche le nostre informazioni, quando messe insieme, possono produrre dei risultati in qualche modo, se non catastrofici, almeno maligni proprio per la nostra vita.
Stai parlando della nostra trasmissione, che noi mettiamo insieme le informazioni, esatto, che sappiamo, perché... ottenendo risultati catastrofici.
Esatto.
Io metterei adesso una canzone e proviamo a ristabilire la corrispondenza di prima.
Progresso verso cosa? poi cambi canale. Uomo occidentale, verso sempre quello. Non è la tua vita ma quella di un fratello. Fermo e denutrito, diverso sfruttato. Comunque senza altro sottopagato. Prezzo la giustizia, questa evoluzione. E questa è la risposta. Ribellione. Ribellione.
Allora, la corrispondenza dovrebbe essere adesso stabilita e diamo allora la buonasera a chi ci ascolta dall'altro lato del telefono. Ciao.
Ciao.
Ciao. Buona serata a
Ciao.
Voi.
Dunque, parlavamo di questa guida che avete iniziato a tradurre e come dire, davamo anche alcune informazioni più generali sui contenuti. Volevamo parlare con te però nello specifico proprio della questione traduzioni, quindi anzitutto cosa vi ha spinto a tradurla e come intendete andare avanti nelle traduzioni, che saranno credo lunghe e forse faticose visto la vastità dell'opera.
Ma sì, la cosa è andata così, che siamo entrati in contatto con questa opera, diciamo così, nella sua edizione cartacea, quindi molto possente, perché sono appunto 500 pagine circa, in un bel formato ampio, quindi tante parole. E cioè, siamo un po' iniziato a leggere, a spulciare, a leggere più nel dettaglio e ci è sembrato un lavoro fatto veramente bene. Ora, io mi è capitato spesso di leggere guide sulla autodifesa digitale, o comunque che volevano dare degli strumenti di autodifesa in senso tecnologico, di autodifesa tecnologica e informatica in particolare, e molto spesso mi sono trovata un po' delusa, nel senso che spesso erano opuscoli molto piccoli, quindi dove in poche pagine, perché si dava per scontato probabilmente che chi ci sta intorno spesso non ha voglia di sforzarsi più di tanto, cosa probabilmente anche vera, e quindi in poche righe si cercava di condensare dei saperi che in realtà poi sarebbero molto più grandi, e quindi spesso io mi trovavo a rimanere appunto un po' delusa dai contenuti, perché secondo me non erano molto esaustivi e molto spesso magari erano sì un'infarinata, ma chi leggeva lo spirito magari di chi l'aveva scritta era quello, vabbè, ti do un'infarinata e poi ti vai avanti da solo, e invece chi le leggeva si faceva bastare quelle tre informazioni e sperava che poi da lì avrebbe in qualche modo ricevuto le pillole necessarie per poi vivere perfettamente, e cosa che secondo me è anche pericolosa, perché è illusoria, si genera un po' un senso di falsa sicurezza, che è più pericolosa ancora del magari invece essere convinti di non saperne niente.
Eh sì, e poi in qualche modo diciamo questa guida vuole essere, anche se non definitiva, quantomeno diciamo un buon mattone su cui poi costruire insomma le proprie conoscenze future, ovvero credo che avere un piccolo opuscolo che ti dice quali sono le soluzioni e quali sono i software del momento che dovresti utilizzare per stare al sicuro, soffre sicuramente del fatto che tra 4 anni quell'opuscolo sarà pressoché insomma datato, sarà obsoleto. Mentre una guida che ti dice appunto quali sono gli elementi importanti per essere riservati in rete, questo probabilmente ti darà degli strumenti anche per capire poi negli anni successivi come modificare il tuo comportamento in base ai cambiamenti tecnologici.
Io poi un'altra domanda. un'altra domanda che ti volevo fare riguardava, prendo lo spunto proprio dal lavoro di traduzione, quindi un lavoro in parte sul linguaggio, e, quindi quali erano alcune delle parole, visto che ci sono sembrate particolari e su cui magari sarei anche passato del tempo a cercare di capire come era meglio tradurle, perché mi sembra che questa guida usi un linguaggio talvolta originale per parlare di questi temi.
Sì, ma infatti questa è stata un'altra delle cose interessanti che ci ha fatto decidere che forse poteva valere la pena lanciarsi in questo immane progetto ambizioso del resto, perché da un lato appunto c'era quello che abbiamo detto adesso e dall'altro c'era il fatto che avevano fatto, secondo me, hanno fatto delle buone riflessioni in materia di quella che viene spesso definita in italiano con un termine invece inglese che è privacy o riservatezza o confidenzialità, come la più o meno definiamo in Italia, e c'erano delle varie riflessioni che poi insomma le troverete nella prima uscita di questa guida, perché sostanzialmente nella prima uscita ci sono solo introduzioni, quindi leggerete un po' queste cose. E in particolare si faceva riferimento a una scelta che loro hanno fatto di non usare volutamente la parola privacy, vabbè, un po' perché in francese, non so, probabilmente lo sapete meglio di me, si tende a tradurre tutto, quindi non si usano, soprattutto nel linguaggio tecnico, non si usano termini inglesi come invece si fa ad esempio in Italia, quindi non esiste usare il termine privacy. Così come computer si dice ordinateur, eccetera, e quindi non si usava, è stato scelto di non usare il termine privacy, ma neanche quello di sicurezza, ad esempio, che per loro era, ti rimandava subito a un termine abusato e ormai è entrato nell'immaginario come un qualcosa legato alla repressione, al controllo poliziesco e la legalità, cioè tutti i termini che poi rimandano ad altri concetti, e invece loro hanno scelto un altro termine che secondo me, secondo noi che stiamo facendo questa cosa, interessante come scelta, e hanno scelto il termine intimità, proprio perché fin da subito volevano svincolarsi un po' dall'assioma, va bene, io voglio farmi i fatti miei perché ho qualcosa da nascondere o comunque ho delle cose strane da dire agli altri e non voglio che nessuno le sappia. Invece loro hanno fatto un discorso molto più da un lato semplice, perché hanno detto no, vabbè, ma io ho diritto alla mia intimità, io magari non voglio dire una cosa a una persona, non voglio che altri la sappiano, ma no, perché necessariamente quello sia chissà che segreto, ma solo perché è così, perché sono fatti,
ecco,
miei.
Su questo volevo giusto proprio prendere un pezzo, no, della guida che ne parlava e diceva: generalmente tendiamo a contenere le nostre azioni quando sappiamo che altri possono ascoltarci, guardarci o leggerci, quindi aggiungo io, non impedirci di farle, però osservarci. E continua: canteremmo sotto la doccia se sapessimo che abbiamo delle microspie installate? Ci metteremmo a imparare a ballare se delle telecamere fossero puntate su di noi? Scriveremmo una lettera intima così liberamente se ci fosse una persona dietro le nostre spalle a leggere? Avere delle cose da nascondere non è soltanto una questione di legalità, ma anche di intimità. E questo ci sembrava un discorso molto interessante rispetto al appunto a che vuol dire, no, anche essere liberi. Cioè l'idea che qui propongono è quella che la repressione non consista solamente nell'impedire dei gesti, ma la limitazione della libertà sostanzialmente sotto sorveglianza non esiste, o comunque è particolarmente inficiata. E non solamente forse negli esempi che loro fanno, molto giusti, molto azzeccati, non molto anche comprensibili, ma penso anche dal punto di vista dei modi in cui possiamo essere influenzati quando dopo le nostre osservazioni possiamo essere profilati, catalogati e ricevere della pubblicità mirata che ci condiziona.
Sì, in particolare forse vuoi aggiungere qualcosa su questo tema?
No, cioè, ma al di là della pubblicità anche proprio, cioè quello sicuramente è un fattore, ma anche proprio in generale sì, ti senti condizionato nelle tue azioni in generale, chiaramente, questo mi sembra un'osservazione che da un lato è banale, ma dall'altro effettivamente andava fatta in qualche maniera, perché altrimenti siamo sempre tendiamo a legare appunto la sicurezza, come viene chiamata spesso, soprattutto quella informatica, a qualcosa che appunto ti devi difendere da un controllo, eccetera, eccetera, quando invece in realtà forse il lato più interessante è proprio quello di non farti condizionare nelle tue azioni, anche quelle più banali, anche quelle appunto scrivere una mail a una persona a cui voglio bene, glielo voglio dire, non voglio che gli altri lo sappiano, quindi non necessariamente solo da un punto di vista commerciale, perché poi magari questi mi influenzano in cosa compro, ma anche semplicemente il fatto che io posso sentirmi condizionato nella mia vita di tutti i giorni, anche quella più intima.
Sì, infatti, diciamo, collegata a questo tema c'è anche un altro tema che è proprio vicino all'idea che noi con internet comunichiamo, cioè scambiamo informazioni con qualcun altro e in qualche modo diciamo sentirci sicuri noi e anche nel caso in cui non abbiamo nulla da nascondere, o almeno pensiamo che sia così, tutela anche gli altri che comunicano con noi, perché spesso dobbiamo ricordarci che in una comunicazione a due spesso diciamo riprendiamo o nei tipi di chat, dipende, o anche nelle mail o in qualsiasi altro sistema di messaggistica, riprendiamo dei concetti che magari espongono gli altri ad essere intercettati, ad essere registrati in qualche modo, e questo può essere pericoloso per delle persone che magari o per interessi personali, proprio perché è la loro filosofia di vita, perché pensano magari così come può non piacergli mangiare la carne, così come può non piacergli vestirsi con vestiti fatti da un'altra parte, possono essere assolutamente decisi a non far trapelare informazioni su di loro e in rete, e magari noi non facendo attenzione a ciò che stiamo facendo, non facendo attenzione agli strumenti informatici o a come li utilizziamo, possiamo lasciar trapelare informazioni su altre persone, mettendo in discussione la loro privacy e la loro intimità.
E credo che questo modo di esporre questa idea ci possa permettere anche una riflessione più ampia su anche che cosa vuol dire cioè, diciamo, il legame tra l'identità e quindi anche l'anonimità, cioè l'essere senza nome, quindi in qualche modo chiaramente l'anonimità non è l'anonimato, scusate, non è il contrario del avere un'identità, ma è quantomeno quello di metterla da parte, no? In alcuni momenti è di nasconderla, con il concetto invece però anche di esposizione, cioè l'idea che ci viene molto spesso proposta è che tu, per arrivare alla verità, per ottenere un'identità, per evincerla, quello di cui hai bisogno è un'esposizione totale del soggetto. Possiamo poi capire il comportamento di una persona o di molte persone con delle telecamere, puoi conoscere il tuo corpo con delle analisi, puoi monitorare il tuo stato di salute con la Fitbit o di mille altri dispositivi che tracciano alcune caratteristiche come pressione sanguigna, glicemia e altre cose del tuo sangue, e tenerle sempre sotto controllo. Quindi tu puoi, guardando molto, conoscere un'identità e essere quindi più te stesso, mentre invece c'è da dire che al contrario uno ha una capacità quindi anche espressiva della propria identità ben diversa quando sa, non necessariamente che non lo vede nessuno, ma che può scegliere comunque qual è il target della conversazione, che può essere nessuno, come il caso, no, del diario segreto che qualcuno solo da ragazzino, qualcuno anche più grande tiene, come può essere il caso di una conversazione che deve rimanere tra due, come può essere anche il caso di un qualcosa che si vuole sia pubblico, insomma in tanti contesti in cui tu scegli e conosci qual è l'ambito in cui stai parlando, e quindi hai un controllo sull'esposizione e questo ti permette di sentirti a tuo agio, grazie. Cosa che invece non potresti fare se fossi totalmente sotto osservazione.
Ma tra l'altro si dà anche per scontato che l'identità sia un qualcosa di stabile, sempre uguale a se stessa, eccetera, mentre magari almeno a volte l'identità può essere qualcosa mutevole, in divenire, per cui poi in realtà il mio saltabeccare per esempio tra un sito e un altro potrebbe anche essere semplicemente il frutto di un cambiamento che sto subendo alcune scelte che faccio che poi magari l'anno dopo non mi rispondono più, cioè, e sono molto più libero di farlo se appunto posso nascondere parte o anche tutto quello che faccio, nel senso non il fatto di dover ridurre tutto ai miei gusti principali, che quelli devono definire la mia identità, che sarà sempre così e sempre quella sarà, è abbastanza ridicolo, insomma, poi alla fine non è rappresentativo di nessuno di noi, penso.
Eh sì, infatti, diciamo, questo della super esposizione e della, insomma, quello che poi è anche proposto in vari social network, è proposto in un internet che ti dice metti tutto online, insomma, dici tutto, è anche poi il tema che lega il concetto di ipercoerenza narrativa, cioè di questo voler mostrare se stessi sempre in maniera univoca e sempre in maniera, diciamo, unilaterale, insomma, non coerente, appunto, quindi come se uno avesse una sola faccia con tutte le persone con cui interagiamo. Invece sappiamo bene che, diciamo, anche all'interno solo delle nostre cerchie di amici non siamo sempre la stessa persona, ma in qualche modo cambiamo interessi, cambiamo atteggiamento, cambiamo le cose, l'accento, le cose che diciamo, e quindi in qualche modo, diciamo, avere la possibilità di non loggare, di non registrare tutti i nostri comportamenti da qualche parte, quindi tenerceli per noi e decidere a un certo punto di dire ok, quel periodo della mia vita non mi piaceva, non voglio più pensarci, avere la tranquillità che non ci sarà mai nessuno che a un certo punto arriverà e ti dirà ah, ma te hai fatto questo, mi sono scritto tutto.
Ecco, io volevo portare tutto a un piano molto più prosaico, per una volta, ovvero sul tutto bello questa guida, speriamo di aver convinto qualcuno. Si tratta di una guida a cui è interessante dare un'occhiata, e dove la troviamo? È da moltissimo che viene distribuita, mi sa di no, quindi ti va di raccontarci anche della sua fase di produzione.
Viene distribuita penso da circa 2 ore forse.
Abbiamo una delle prime copie.
Un'anteprima ricchissima, sì. No, allora l'ultima edizione che è stata fatta, perché in realtà è l'edizione francese, cioè la pubblicazione francese vede diverse edizioni, ora mi sembra 5 se non sbaglio o 4. E l'ultima edizione è uscita a settembre del 2017, quindi è, diciamo, piuttosto recente. E noi la stiamo traducendo piano piano, perché appunto abbiamo scelto di fare così perché sostanzialmente ci sembrava una cosa molto interessante, ma sapevamo che le nostre energie erano limitate e se dovevamo aspettare di aver tradotto 500 pagine per pubblicare, vabbè, cioè, magari passava chissà quanto e poi sarebbe stato anche molto difficile trovare una forma con cui stampare 500 pagine e non volevamo neanche porcelo questo problema in realtà. Allora abbiamo pensato a questa forma che è una sorta di fanzine di uscita, quindi molto periodica, si spera il più a stretto giro, nel senso io spero che ogni pochi mesi esca un numero, cioè la nostra idea è un po' questa, compatibilmente chiaramente con le nostre forze, e quindi attualmente esce a puntate, appunto questo è il numero 0, quello che è stato distribuito oggi fisicamente a Dieter Trash a Firenze, sì, a Dieter Trash, sì, nome vecchio, ma a Bruegel Merletti, che è un festival che c'è stato a Firenze al Next Emerson, dove oggi abbiamo portato in anteprima le prime copie. E poi vorremmo, ancora non l'abbiamo fatto, ma insomma nei prossimi giorni metteremo su un sito dove far scaricare l'edizione digitale, in modo che chi non ha accesso all'edizione cartacea può scaricarsi il PDF e leggerselo online, oppure anche stamparselo, perché l'abbiamo pensato proprio perché sia stampabile a costo praticamente zero da chiunque, anche se la può stampare con la propria stampante, è in formato A6, quindi molto piccolo, sono circa 50 pagine, però in formato A6, quindi insomma sono 12 a 4, se non sbaglio, quindi un costo veramente irrisorio per chiunque. E quindi la nostra speranza è che sia individualmente, ma sia anche, che ne so, collettivi, distro, varie realtà e progetti in giro per l'Italia, se la trovano una cosa interessante possono stamparsela da sola e da soli e distribuirceli.
Senz'altro la linkeremo anche dall'articolo di questa trasmissione, per cui ti ringraziamo moltissimo per lo sforzo anche vocale, mi sembra, mamma di mia, sentire, per parlare con noi e di quello che ci hai raccontato, e a presto risentirci su queste frequenze.
Ciao,
grazie a
ciao,
voi.
Grazie. Ciao, ciao.
Ciao.
E allora mettiamo una canzone e riprendiamo tra pochissimo per qualche ultima osservazione e poi saluti. Una canzone. Ora mettiamo una canzone che parla di
impetuous fire. What is a maid? Ice and desire. The world wags on. A rose will bloom. It then will fade. So does a youth. So does fairest maid. Comes a time when one sweet smile has its season for a while, then love's in love with me. Some may think only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best parry. Cupid, he rules us all. Caper, sing me the song. Death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall. Love is a pastime that never will pall. Sweeter than honey and bitter as gall. Cupid, he rules us all.
Rientriamo in voce dopo questa romanticheria.
Era la canzone della primavera. Per me non c'è primavera se non c'è.
Non è qua di Vivaldi, quindi smentisci tutto. E non è nemmeno maledetta primavera.
No, ma poi c'è un richiamo chiarissimo a questa cosa shakespeariana del mascheramento, del mi copro io, ti copri tu, io vado sotto il terrazzo di notte e tu mi sciogli la treccia, io salgo.
Ai
che
cavalli.
È molto legato all'intimità. E quindi nell'intimità io partirei proprio da questo tema per fare un commento su una cosa che noi non abbiamo commentato, ma abbiamo scelto di non commentarla. Non è che noi non ci siamo accorti che il mondo a un certo punto è esploso e ha fatto l'hashtag delete Facebook, cancelliamoci, eliminiamoci. No, noi ce ne siamo
e
accorti.
E non è nemmeno, maliziosi che non siete altro, che se una cosa ne parlano tutti, allora anche se era un tema di cui noi fino al giorno prima ne parlavamo, allora poi non ne parliamo più. Non è così.
Non è così, è solo che abbiamo avuto altro da fare. Noi la vogliamo fare una trasmissione su Facebook, però insomma vorremmo.
Ma quando non ne parla più nessuno.
Esatto, perché comunque tutto questo vento in poppa. No, insomma, il punto è che noi delle cose che ci diciamo, ne parliamo, ce l'abbiamo in testa. E senza dubbio una delle cose che ci siamo detti è che tutto questo rumore rispetto al caso Cambridge Analytica, insomma, è in qualche modo sproporzionato, perché in fondo che Facebook si vende i nostri dati lo sapevamo tutti. Sapevamo tutti che Facebook fa questo per la pubblicità, perché sappiamo tutti di avere una pubblicità profilata, ne abbiamo parlato più di qualche volta da questi microfoni, anche di quali sono poi i meccanismi che mette in gioco per esempio reindirizzare il profilo non sulla pubblicità che mette direttamente sul social network, ma ad esempio indicando quali sono gli ID del telefono delle persone che hanno quel profilo, così che la pubblicità possa essere profilata ma all'interno di un'altra app gratuita, ad esempio, insomma, di quelle app freemium.
E quando uno ha tanti dati può farci un sacco di cose, e le conseguenze insomma, no, quello che è stato lo scandalo di Cambridge Analytica, ancor più per la verità del furto di dati che mi ha appassionato pochissimo come vicenda, risuona invece la questione vera, che era quella dell'uso di questi dati per fare campagna elettorale, e lungi da noi difendere la democrazia rappresentativa, però evidentemente la capacità di influenzare le masse in maniera così massiccia ha un nesso, io credo, con quello che dicevamo oggi.
Eh sì, è proprio il fatto che in qualche modo noi ci mettiamo a nudo, ci mettiamo, diciamo, siamo molto esposti, siamo molto noi, perché ci sentiamo confidenti rispetto alla piattaforma, ci sentiamo che in fondo quello che stiamo dicendo magari sulla chat lo sappiamo noi e chi sta leggendo la chat dall'altra parte, in qualche modo quindi ci mettiamo in gioco e diciamo anche quelli che sono i nostri più intimi segreti, o magari anche se non li diciamo lasciamo sì che trapelino. E questi più intimi segreti sono poi le leve su cui gli psicologi sicuramente di Cambridge Analytica possono far leva per fornirci poi degli stimoli, degli input che sappiano guidarci verso delle scelte piuttosto che delle altre. Insomma, allo stesso modo come noi siamo portati a comprare un forno a microonde perché volevamo un elettrodomestica nuovo a casa e proprio ci hanno spinto che noi era il forno a microonde che volevamo, perché andiamo sempre di corsa e in fondo ci conviene scaldare il cibo al volo piuttosto che cucinarci un nuovo piatto di pasta, allo stesso modo chi ci conosce e sa che magari noi abbiamo un po' di timore di uscire di casa la notte perché insomma l'abbiamo scritto in chat a quel nostro amico, e abbiamo un po' magari di nostalgia per quei bei tempi in cui c'era la, insomma, che
l'ordine,
che so, c'era l'ordine, ecco, l'ordine, la disciplina, noi no, però metti che uno già tutte queste nostalgie che se le poteva tenere, sicuramente quando uno quando poi il server di Cambridge Analytica si rende conto di questo profilo e gli dice ok, allora io a te ti mando proprio la pubblicità in cui ti faccio vedere che se tu voti Salvini, se tu voti Trump, se tu voti insomma il despota di turno, io ti rassicuro e insomma ti mando un'immagine soprattutto e un media che sappia far breccia nel tuo sistema nervoso, sappia in qualche modo parlare alle tue paure, e queste tue paure poi ti spingano a fare delle azioni che in qualche modo sono più, insomma, sono radicate dentro di te ma attaccate a delle cose che non sono coscienti, non sono logiche, insomma non sono razionali, anche se su questo tema della razionalità ci sarebbe molto da dire.
Sì, mi sento un po' di sottoscrivere, e quindi ecco, questa in breve la nostra tardiva e anche un po' sbrigativa forse analisi della vicenda Cambridge Analytica, che ha la conseguenza vera, proprio la capacità di essere influenzati, ma perché non dobbiamo porci al di sopra delle nostre possibilità, cioè nel fatto che siamo influenzabili, e nasce nell'accumulazione di dati, che sia legale o meno, questo è un dettaglio da questo punto di vista proprio irrilevante. Io su questo concluderei la puntata, se sei d'accordo.
Sì, con un consiglio che è proprio quello che poi ci propone la guida, è che ricordiamoci che siamo stupidi, ricordiamoci che siamo terribilmente vulnerabili, e quindi tutto ciò che possiamo fare per impedire agli altri di sfruttare queste vulnerabilità è difenderci e cercare di coprire quel gap, di insomma di coprire quel l'ho detta male, volevo fare una frase a effetto, mannaggia. Insomma, l'idea della guida è che se tu ti rendi conto che le cose non le sai e che potrebbero fregarti, devi fare più attenzione e pensarci due volte e cercare innanzitutto di non accettare le soluzioni preconfezionate degli altri, ma ricostruirtele da te piano piano con la consapevolezza come ingrediente comune.
E con questo vi ricordo che quella che avete ascoltato è L'Italia nella presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico in onda su Radio Onda Rossa una domenica ogni due. Nelle domeniche in cui non trasmettiamo, mettiamo una replica talvolta nostra, più spesso quando possiamo, presa da altre trasmissioni, a volte anche su altre radio che sentiamo affini. E vi ricordo anche i nostri contatti: ondarossa@ondarossa.info, le mail della radio, le dita nella presa @ondarossa.info, le mail della trasmissione, ondarossa.info il sito, 06 49 17 50 il numero di telefono. Vi ricordo anche che quella che avete ascoltato è una radio che vive solamente grazie alle sottoscrizioni di chi la radio se la sente, non vive di pubblicità, non vive del finanziamento di partiti o padroni vari per mantenersi del tutto indipendente, e per questo ha assolutamente bisogno del vostro sostegno. Un sostegno che gli avete dimostrato in tante occasioni, ultima il crowdfunding, che è andato bene, che speriamo presto ci porti ad avere un trasmettitore migliore, ma comunque il bisogno non è certo cessato. Potete donare andando sul sito ondarossa.info e cliccando su sostieni, ma anche passando negli studi a Via De Volci 56 a San Lorenzo a Roma per una donazione personale o naturalmente alle nostre iniziative. Con questo è tutto, io vi lascio con una canzone che mi sembrava appropriata visto quest'ultimo argomento della vendita dei dati che noi facciamo. E poi a seguire ci sarà l'automatico fino a domani mattina, quando riprenderanno le trasmissioni dalle 8 con la rassegna stampa.
Faccio in fretta un altro inventario, smonto la baracca e via. Cambio zona, itinerario, il mio indirizzo è la follia. C'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei. Io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità. Creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guai sui tuoi mali vedrai. Mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno. Due ali sarai. Mi vendo un'altra identità, ti do quello che il mondo è stato non ti dà. Ma il circo vive senza di me, non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te. Nell'arco di una luna io farò di te un baro pure un re. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Mi vendo la grinta che non hai, cambio del tuo inferno, ti do due ali, sarai. No, 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 mi vendo, na, 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 la mia felicità, ti do quello che il mondo distratto non ti dà. Io mi vendo e ah!
identità. Ti do quello che il mondo